Ma 21, sì, sì.
È uguale. Allora, seconda parte. Forse abbiamo detto precedentemente che c'è questo incrocio, questo problema di lessicale, che attenzione ovviamente non è nel lessico e nei concetti che trattiene il lessico ovviamente. È il caso che intanto noi in quest'aula i, che ne so, 10 concetti fondamentali li mettiamo in fila per bene. Non è una parte particolarmente emozionante, cioè, ad esempio, le cose che ti dico per te saranno scontate, perché sono state un po' queste cavolate qui, però ve le complicherò io leggermente rispetto alla manualistica, sono contenta, rispetto alla manualistica corrente per aiutarvi a capire che dietro dei termini ci stanno anche delle problematiche di cui tocca tenere conto. E vorrei cominciare da quella più canonica, tutto sommato apparentemente più banale, che ho in qualche modo già menzionato, che divide la valutazione apparentemente in secondo una logica temporale. Vale a dire che tradizionalmente, l'ho trovato in qualunque manuale, si distingue una valutazione cosiddetta ex ante, che si fa prima di avviare un programma, un processo, eccetera. C'è una valutazione che di solito viene chiamata in itinere, che si fa mentre il processo programma è realizzato, e c'è infine una valutazione ex post a consuntivo, diciamo, di ciò che si è fatto. Questa tripartizione dice che è canonica, non c'è manuale che non le fai. Io adesso però, nello spiegarvelo, vi ci metterò qualche pelino di ragionamenti in più. La valutazione istante, innanzitutto, è una valutazione, vi ho detto, che si fa quando ancora non c'è un programma o un processo o un servizio sul territorio fatto. E allora non ha niente da valutare, non ha un oggetto su cui applicarsi. Ha un'idea di oggetti che applicarsi. C'è una differenza macroscopica. La valutazione istante lavora su ipotesi di sviluppo per cercare di orientare chi quel progetto, programma, servizio deve fare, orientarlo a progettarlo meglio. Quindi la valutazione istante, tenete la mente questo perché dopo per comparazione lo vediamo anche su gli altri, la valutazione istante è una valutazione che sta al servizio di chi deve stabilire il profilo di quell'oggetto. Se qui c'è un comune, che ne so io, che dice facciamo un nuovo servizio per i giovani, ma proprio l'esempio più scemo gentilmente. La valutazione ex ante viene fatta per dire, vabbè, vediamo dove lo facciamo, come lo facciamo, esattamente a che bisogni deve rispondere, se lo facciamo in quel modo avrà successo oppure no, che ne so, roba del genere qui, in modo che quel funzionario pubblico che sta disegnando questo servizio, quella scelta sociale che sta disegnando quel servizio, ha delle idee per farlo così piuttosto che cos'ha. Poi farò un po' ve la complico un pochettino di più. La valutazione, prima ve le descrivo, poi ve le complico. La valutazione in itinere invece agisce su una roba che c'è. Quel servizio lo abbiamo realizzato, o quel programma di intervento economico, o quel processo di qualche genere, quello che vi pare.
c'è già, e quindi si dice al valutatore, si chiede al valutatore, ma sta roba che stiamo facendo funziona ancora bene come quando l'abbiamo pensata? Stiamo veramente cogliendo quegli obiettivi che casomai con la valutazione ex ante, ammesso che sia stata fatta, avevamo immaginato? Oppure, diversamente, non è che saranno cambiati gli obiettivi perché intanto il mondo cambia e ci bisogna di adeguarli, i nostri, o altre robe di questo genere qui. Quindi la valutazione in itinere dà un po' la bussola a chi sta lì in una roba che già esiste, e quindi non dà una mano a chi deve progettare, a chi deve decidere se farlo, dà una mano a chi sta gestendo concretamente. Quindi anche il pubblico, se lo vogliamo chiamare così, il cliente, l'interlocutore, è diverso, è cambiato. Non c'è una decisione fare, non fare, come. Casomai ci sono micro decisioni di carattere più organizzativo, gestionale, cambiare qualcosa, non cambiarlo, come stiamo facendo bene o male. Infine, la valutazione ex post ovviamente immagina che un ciclo di vita di un progetto, di un programma, per un servizio che è più difficile pensarlo, si è esaurito e vogliamo fare un consuntivo, no? Cioè, bene, allora, abbiamo speso del denaro pubblico, abbiamo fatto su e giù formazione, robe, quello che abbiamo fatto, come è andata? È stato utile? Abbiamo risposto agli obiettivi che avevamo? Abbiamo risposto ai bisogni che all'origine hanno fatto nascere questa idea progettuale? Andiamolo un po' a vedere. Perché si va a vedere qualcosa quando ormai i soldi sono stati spesi e i voli sono già scappati dalla stalla? Per imparare. Perché? Se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male, ugualmente vogliamo imparare per replicare come buone prassi, diciamo, le cose che abbiamo imparato in positivo per altri programmi e progetti simili. Se abbiamo invece sbagliato qualcosa, lo vogliamo riconoscere per non ripetere lo stesso errore. Quindi qui c'è un approccio ancora diverso, e anche qui il pubblico è diverso, e anche la collettività alla quale si rende conto, ed è ai futuri progettisti di altri programmi e progetti. Tant'è vero che si dice una buona valutazione ex post è la valutazione ex ante dell'altro programma, no? Al ciclo, alla fine di un ciclo di programmazione, fai la valutazione ex post e i risultati ti servono come parte almeno di quelle parti di un prossimo ciclo di programmazione. Quindi c'è una circolarità, una continuità in teoria. Le cose però le vogliamo complicare un pochettino, perché detta così è di una banalità notevole, è utile, ma poi fino a un certo punto. Ora, va complicato un po', partiamo dalla valutazione ex ante. In realtà se ne distinguono almeno di due tipi. Ci possono essere robe ancora più sofisticate, ma adesso ve la faccio anche poi corta, perché non è più così emozionante. Ci sono almeno due tipi. La valutazione ex ante per costruire scenari probabilistici. Bello, eh? Ci fosse uno che lo fa. Non ne ho mai conosciuto uno. Però il concetto è questo, eh? È una favola. No, in realtà io sono troppo cinico. In realtà si fa Ischia. Però il concetto è, dobbiamo fare un programma, dobbiamo fare grandi investimenti, eccetera. Vediamo che cosa vediamo. Vediamo un tubo, cerchiamo di capire il più possibile di ciò che accadrà, che effetti ci immaginiamo che produca veramente, che effetti negativi genererà, perché come si mette mano a un pezzo, chiaramente si scombina un altro pezzo, no? E quindi ci sono sempre degli effetti cosiddetti perversi. In Italia è stato tradotto con effetti perversi, side effects. In effetti sono effetti collaterali, però si chiamano perversi se alla fine hanno un risultato negativo, diverso e negativo da quello atteso. Però si chiamano benedizioni nascoste, definite di Hirschman, se producono effetti non attesi, ma meno male, meno male, sono anche quelli, rare. Allora voglio dire, costruire scenari vuole anche dire consentire a te decisore, decisore, disegnatore del programma, progettista, tutti coloro che devono ammararlo, di simulare in qualche modo cosa accadrà a te. Casomai con delle alternative, alternativa A, se fai così succederà questo, questo e quest'altro, se invece lo fai un po' in quest'altro modo succederà invece così, e a questo punto decidi te. Devo dire che sono molto rare valutazioni ex ante che costruiscono scenari. Sono molto complesse, costano una baracca di soldi, chi si mette del tempo a farle, e sono molto rare. Molto, come? Non a caso. Molto spesso la cosa che vi assomiglia di più nei programmi comunitari che dicevamo prima sono in realtà delle descrizioni di contesto. Allora, ad esempio, per il prossimo ciclo di programmazione qui nelle Marche, cominciamo a dire: le Marche sono fatte così e così, il tasso di disoccupazione, di occupazione femminile, di istruzione su e giù è così ed è così, rispetto all'Italia sempre avanti e sempre indietro. Nell'altro programma avevamo fatto questa cosa che ha dato questo successo. Per cui, dato il permanere o meno di certe situazioni, lo vogliamo fare ancora. Ecco, e questa viene chiamata autosfera estante. Vagamente vi assomiglia, voglio dire, se sono i dati di contesto, sono analizzati un pochettino, un po' in prospettiva, no, eccetera. Beh, non è che va male. C'è però un altro tipo di valutazione estante, se vi assomiglia, perché poi se no non sarebbe estante, però è piuttosto diversa e qualcuno storce anche il naso. Allora, il discorso è la valutazione ex ante come selezione di progetti. Selezione. Allora, vi faccio il tipico caso che chiunque di voi ha praticato i fondi strutturali, i bandi pubblici, conosce a meno a dito. Allora, Regione Marche, obiettivo 3, che è uno dei tanti filoni che paga formazione e altre robe. Periodicamente l'assessorato regionale alla formazione promulga un bando, periodicamente per dar tempo alle cose di seguire dei tipi di programmazione, per 8.000 o 8.000.000 di euro, per dire, è aperto il bando fino a per progetti di formazione, di non so che, di accompagnamento all'impresa, di robe varie, sui giovani, non sui giovani, su, in Marche. Tutte le aziende interessate, o se, sono, se è un programma riguardo le aziende, presentano dei progetti. Però arrivano all'assessorato 1.000 progetti. Ora, prima cosa, non abbiamo abbastanza soldi per approvarli tutti. Ne potremmo provare un centinaio. Seconda cosa, anche avendo i soldi, non li vogliamo approvare tutti, perché qualcuno è una porcheria. Vogliamo provare quindi solo i meglio, da qualche punto di vista, dell'utilità, dell'impatto, eccetera, fino a esaurimento quattrini. Questo vuol dire che dobbiamo fare una graduatoria. Dobbiamo entrare nel merito, vedere quali sono i migliori, poi quelli che non sono migliori ma sono comunque buoni, poi quelli dignitosi, poi quelli man mano fino a quelli schifosi, e dire questa è la graduatoria. Noi possiamo pagare fino ai primi 100 purché almeno dignitosi. Ok? Allora, anche questa è una forma meno nobile, se qualcuno fa fatica a considerare valutazione ma sbaglia, perché lo è, ed è una forma di valutazione, perché bisogna stabilire dei criteri per giudicare. Per giudicare. Questa parola del giudicare tenderà presente, perché sarà una parola chiave della nostra definizione di valutazione. Quindi due tipi di valutazione ex ante, la costruzione di progetti e la costruzione di scenari. Anche quello in itinere in realtà è di due tipi, ma ve la cenno solo perché questo è troppo poco importante. Cioè, sotto il nome valutazione in itinere, in realtà si confondono due tipi di robe. Una che si chiama valutazione in itinere propriamente detta, e una che è la valutazione di medio termine. Cioè, su un programma di 7 anni, il fatto che dopo 3 anni si faccia il punto valutando è una valutazione di medio termine. La valutazione in itinere è una valutazione continua che sta sempre, per tutto il ciclo di vita del processo, del programma, a valutare. Ed è quindi un'attività assolutamente consulenziale, mentre quella di medio termine sembra più un'attività di ricerca. Se ci siamo lì, sono stati 3 anni, come ad esempio adesso l'Unione Europea ha fatto fare quest'anno per la prima volta a tutte le regioni europee, per la prima volta c'è stata un'attività di medio termine legata all'accesso a ulteriori fondi. Per cui per la prima volta, avevo detto prima che ciclo dopo ciclo l'Unione Europea, la Commissione ha, diciamo, stretto la vite. In questo ciclo è arrivata Silvia anche dicendo si fa quella di medio termine, le regioni ben valutate accederanno a un fondo extra, quelle no, non accederanno. Però è un'attività specifica, si va lì, si viene i dati, si fa delle robe e si fa un rapporto. Quello in itinere che si presta di più ai servizi alla persona, per esempio, no? Alle attività erogative, formative, dove ci mettiamo lì, facciamo tutto un percorso insieme, che ci serve man mano per capire, per migliorare, è proprio un concetto assolutamente diverso. Infine, rapidamente, se non è noiosa questa parte, mi sto annoiando anch'io, la valutazione post. Della valutazione ex post è importante che capiate questo, che una cosa è valutare, allora si distingue, diciamo, facciamo prima del così, fra valutazione delle realizzazioni, valutazione dei risultati, valutazione degli impatti. I termini chiave sono quei tre: realizzazioni, risultati e impatti. C'è un lessico dell'Unione Europea, un lessico della valutazione dei fondi. Poiché ognuno aveva il suo, a questo punto stiamo tutti decidendo di usare questo piuttosto che, avrete sentito dire, valutazione degli output, no? Oppure degli outcome. Quindi, ma cos'è l'output? Questo è un output o un outcome? No? Si sbaglia sempre, come efficace si senta. Uno non si ricorda mai qual è efficace e qual è efficienza. Bene. Allora, basta, usiamo il linguaggio dei fondi. Le realizzazioni sono gli oggetti concreti prodotti da un programma o un progetto. Esempio della formazione, il numero di qualificati di un corso di formazione. Questa è una realizzazione. Ho i miei corsi di formazione nella regione Marche nell'anno 2003 ha prodotto, non ne ho la totale idea, 5.000 qualificati. In 10 corsi, beh, abbiamo fatto più di 10 corsi. Allora, 10 corsi è una realizzazione, i, quanto ho detto, 10.000 qualificati è una realizzazione. Di per sé dice un tubo, sono tanti o sono pochi? Boh, quelle sono le realizzazioni però. Sì, è un dato, è, una mia amica dice, è il mattoncino comunque di base della valutazione. Da solo non gli dice niente, però ho da partire da lì. In ogni caso, se era previsto dalla regione di qualificare 20.000 persone e ne ha qualificati 10.000, già anche le realizzazioni dico, beh, non so, o mi dici perché, c'è stato qualche motivo, ma se no come realizzazione già va bene, no, questo è la realizzazione. Poi c'è di solito i programmi, i progetti, i servizi non hanno l'obiettivo di fare delle realizzazioni, hanno un altro obiettivo. Cioè la regione delle Marche non ha come obiettivo di fare 10.000 qualificati, se ne frega, ha l'obiettivo di trovare occupazione a gente che non ha occupazione perché non ha una qualifica da spendere. L'obiettivo non è fare i qualificati, l'obiettivo è dare impiego. Lo strumento è fare dei corsi di formazione che li qualificano. Mi spiego? Ovvio, no? Il fatto che la gente qualificata abbia trovato impiego è un risultato. La valutazione dei risultati della formazione, per esempio, è quanti di quelli qualificati hanno poi trovato lavoro? Il 60%. Evviva! Ma lo hanno trovato perché hanno lo zio meccanico che li ha chiamati in officina? Lo hanno trovato, quindi l'avrebbero trovato lo stesso. Lo hanno trovato perché sono andati a fare i camerieri su una baleniera battente bandiera libanese? Quindi non c'entra niente col corso che hai fatto. O l'hai trovato perché quella qualifica ti ha permesso di entrare in quell'azienda? Sono solo questi ultimi che ti interessano. Questi ultimi? Dove c'è una correlazione, hai trovato lavoro grazie al corso. Questi sono i risultati netti. Infine gli impatti, che sono ciò che segue anche nel tempo, anche in un territorio più ampio, ai risultati. Si può immaginare che il fatto che tanti giovani trovino lavoro grazie a questi corsi creerà più redditività nella zona, per esempio. Quindi anche i commercianti sono più contenti. Renderà più solide le imprese che hanno una manodopera più qualificata e quindi reggeranno meglio la concorrenza coreana, che ne so. Allora, questi sono gli impatti. Attenzione, perché mentre le realizzazioni devono essere programmate al millimetro, mentre i risultati sono programmati e si spera di averli azzeccato, gli impatti sono auspicati, ma non possono essere programmati. Se io posso dire ragione, farò corsi di qualificazione di questo tipo per 1000 ragazzi, perché immagino che almeno il 60% trovi lavoro e spero che questo renda più solido il settore industriale. Allora, se ne ho fatti 1000, lo devo aver dichiarato e lo posso contare. Se sono il 60%, lo devo dire, è l'obiettivo, e lo posso andare a verificare. Che poi tutto questo produca altre cose è auspicato. Questi sono i tipi di valutazione più importanti. Ve ne dirò degli altri fra un po', ma prima, poiché mi sono stufato di questo argomento, prima voglio trarne una sorta di... Prego, c'è una domanda. Ah! Le risponderò in presenza di un avvocato più in là. Il problema non è sugli impatti, se sono misurabili, il problema è sui misurabili, se c'è qualcosa che sia misurabile. Quindi diventa un pochettino complicato adesso. Domattina col fresco.
Però quando lei diceva, propongo che 1000 facciano un corso, in questo senso
è vero. Lo so. No. Però questo ci porta lontano. Tutte le volte che io ho detto misurabili, durante queste due ore, l'ho detto in senso popolare, di linguaggio comune, intendendo osservabili o intendendo che ho fatto qualcosa, che ne parliamo, domani a presto. Dunque, tutto questo però si deve adesso, poi vi farò altre classificazioni importanti che bisogna farle, però mi voglio fermare un attimo per dire una cosa di sintesi che secondo me è più importante. Tutta sta roba qua, che facciamo delle robe prima per aiutare il decisore, il progettista, eccetera, facciamo delle robe durante per aiutare gli operatori e gli stessi decisori, eccetera. Tutte le strade qui hanno almeno due comuni denominatori che costituiscono l'anima della valutazione. in tutti i casi, ex ante, itiner, intermedia, degli impatti, tutte quelle robe che abbiamo visto, hanno a che fare con una ragione a monte del perché la facciamo e hanno a che fare con un modo come procediamo per farla. La ragione, ed è fondamentale, questa è la prima delle 5-6 cose che vi dirò di scolpire nel piombo, no, non si scolpisce nel piombo, di scolpire nella roccia, è che la valutazione è sempre... La prima cosa è che la valutazione è sempre legata a un momento decisionale. C'è sempre, in tutti i casi che vi ho fatto, e ve ne posso produrre un migliaio circa, una decisione che fa nascere il bisogno di valutazione. Io devo decidere, io decisore, devo decidere qualche cosa e per qualche ragione ho bisogno di un supporto, non lo posso fare da solo, ho incertezza sul come farlo, è troppo complesso il contesto, oppure semplicemente delego qualcuno. Ma il problema delle decisioni c'è sempre. Una ricerca valutativa non originata da un contesto decisionale non è una ricerca valutativa, è una ricerca sociologica, economica, quello che vi pare, che va bene lo stesso. La valutazione nasce perché c'è una decisione da prendere. Attenzione, una decisione politica, una decisione organizzativa, una decisione gestionale. Quindi quando introduco adesso la figura del decisore, non penso un signore col cilindro austero che è detentore del potere assoluto. Le decisioni sono molto stratificate, sono di varia natura, sono sempre corali. Non c'è tanto, quando dico il decisore penso a un contesto decisionale, può essere una decisione più politica o più tecnica, però c'è una decisione, c'è un decisore in contesto decisionale che ha bisogno di un aiuto. Adesso a me piacerebbe aprire tutto un pistolotto sul perché questo succede. Ve lo eviterò, salvo dire che è un problema di complessità sociale. Non è un caso che la valutazione non sia nata nell'Ottocento o prima, o che sia nata negli anni 20 o 30, non è un caso, è la grandissima complessità sociale, e do per scontato che grosso modo, almeno a livello di buon senso, cosa significa complessità sociale, più o meno in testa ce l'abbiamo tutti. Questa complessità sociale, che è una dinamica tipica delle società occidentali, oddio, ultimamente non lo so se sono le società occidentali veramente, vabbè, lasciamo stare, fa nascere contesti decisionali sempre più ampli. Ripeto, non c'è il decisore, ci sono reti di decisori. Dove più dove meno, ci troviamo ancora il paesino dell'Appennino, dove c'è il sindaco buon padre di famiglia che fa tutto lui, insomma adesso, però è un'apparenza, non è vero, non è vero, non è più vero da lungo tempo, non è più vero dal secondo dopoguerra, guarda caso nascita in America. Allora questa complessità sociale fa sì che le decisioni nascono in contesti multi-stakeholder. Stakeholder è una delle poche parole anglosassone che si trova di utilizzare. È una tipica parola valutativa che significa parte in causa. Dopo vi spiego l'origine esatta della parola stakeholder, però adesso perderemo il filo. Stakeholder con l'H, detentore, la traduzione esatta letterale sarebbe detentore del pizzetto. perché lo space è un fischietto, dopo vi dico il perché. Sarebbe detentore di interessi, portatore di parte in causa, insomma, no? Allora, ormai le decisioni stanno in un contesto multi-stakeholder, multidivisionale, e le decisioni sono complete di per sé, perché ci sono molteplici istanze che concorrono a, un'altra si diceva, l'analisi dei bisogni. Un cavolo, non esistono analisi dei bisogni, perché i bisogni non li afferri più. I bisogni sono ciò che le persone deputate a descriverle decidono essere, anzi, i bisogni sono ciò che coloro deputati a risolvere decidono essere. Perché ormai il bisogno qual è? Chi lo decide? Siamo sul piano di... Ecco, tutta la complessità, la metto tutta quanto adesso. Quindi, primo aspetto, l'anima, l'origine della valutazione in un contesto decisionale. Complesso, che ha bisogno di una decomplessificazione. Il valutatore, il decisore crede, decomplessifica la realtà. La cosa carina è che per farlo il valutatore deve caricarsi sulle spalle della complessità, però deve dare una soluzione decomplessificata, tipo questo va bene, questo va male, tipo di quei progetti lì questo è migliore, questo è peggiore, tipo che ne so io. Quindi il prodotto valutativo è un giudizio dato in un contesto complesso dove non si sa bene cosa fare, cosa scegliere. Io ti sto dicendo una cosa? No. Come non ho capito? Non mi ricordo più. La frase non me la ricordo più, la ha già tempo. Il parere valutativo? Sì, sì, ah ecco, il parere valutativo è un giudizio, certo. È un giudizio, se le cose vanno bene o vanno male, o del tipo queste prima, queste dopo, queste meglio, queste peggio. Oddio, si spera che siano un pochettino più articolati, no? Ma è senza più. Prego. Forse miseria, che domandina. Ne dovremo parlare a lungo, è contestuale. Voi avete fretta? Chissà se riusciamo a dire queste cose. Allora, questo è uno dei problemi fondamentali che affronteremo in lungo e in largo. La prima tappa per affrontare questo che lei dice è nella seconda cosa che appunto stavo dicendo, che è, perché ho detto, uno, l'origine, la decisione. Due, il nervo della valutazione, lo strumento, diciamo, come fa a dare il giudizio. E adesso ve lo dico e le darà una parziale però risposta, perché apparentemente adesso le dico una roba molto generale, e in quanto generale è completa ma insoddisfacente. Il nervo della valutazione sta nel suo avere come anima la ricerca valutativa. La valutazione è un giudizio, ma il suo nervo è un percorso di ricerca valutativa. E allora questo giudizio, però attenzione perché in realtà la sua domanda era ben più complessa, adesso cerchiamo di arrivare a tappe ovviamente. Intanto diciamo che questo giudizio non è il giudizio estemporaneo che diamo su trappattoni, o non è il giudizio che diamo quando decidiamo se andare al cinema o in pizzeria, o quello del cronista che scrive l'articolo di fondo, o quello del politico che arringa la folla. La valutazione che intendiamo noi è un giudizio che si basa su raccolta di informazioni e analisi di quelle informazioni. Raccolta e analisi di informazioni è ricerca. Di dico subito che non tutti sono d'accordo con questa mia definizione, ma poiché all'inizio qualcuno parlava della rotazione con metodologia, chi è che l'aveva detto? No, il Forlivesi mi pare. Ecco, io sono dell'idea che il valutatore è un metodologo. Io mi dichiaro un metodologo almeno. Non tutti i valutatori amano ciò, non tutti si dichiarano così, però il mio pensiero, e vi dovete accontentare del mio per ora, poi vi andrete a leggere qualche altra cosa, è che se la valutazione non ha questo nervo forte di ricerca, sono chiacchiere, non è la valutazione di un processo scientifico, professionale, eccetera. Poi su che cosa intendo io con ricerca, o cosa possiamo intendere durante insieme, va visto, perché la cosa si complica enormemente. Però l'importante, e stiamo arrivando a un'altra di quelle cose da scolpire nella pietra, dal mio punto di vista ovviamente, è questo, che tutta sta roba, se noi facciamo tanti itinerari di esposti, perché c'è un problema decisionale basato su una ricerca, non è altro che la costruzione di argomentazioni. Se io dovessi dirvi il sinonimo di valutazione che mi piace di più, è esattamente questo. La valutazione è argomentazione, che è il contrario di quello che potremmo fare parlando del trap, giusto? Allora, del trap ci appassioniamo, diciamo, non ha capito niente, è un vecchio imbalsito, e l'altro dice, ma no, perché invece, perché non ha messo a castano, ha fatto bene, anche se abbiamo perso. Però rimaniamo lì così, sulla base di asserti, di umori, dei nostri mal di pancia, giusto? Che va bene, per vivere la nostra quotidianità, basta e avanza. Ma per costruire logiche di governo, di governo grandi minuscola, di governo dei processi, non si può bastare il nostro umore, il nostro asserire sé. Servono argomenti come quelli invocati all'epoca della riforma di Johnson, no? Si diceva prima. Argomenti a supporto, a perorazione del fatto che quella politica della povertà era utile, andava bene, e argomenti a supporto della tesi contraria. Il confronto fra argomenti è quello che dà garanzie di trasparenza, logica, utilità, efficacia, efficienza, quello che si pare. La ricerca, dal mio punto di vista, è un percorso di costruzione di argomenti. Perché se io ho dei dati, a me non piace la parola dati, qualcuno di voi noterà che prima parlo di informazioni, ma adesso pian piano poi assegniamo il lessico, adesso li diciamo così. Cercare dei dati e analizzarli per costruire un'argomentazione fa sì che io non venga a dirvi il ponte sullo Stretto di Messina va fatto perché mi piace o perché è utile. Ma perché è utile? Perché è utile? Ma vi verrei a dire il ponte sullo Stretto di Messina è una boiata pazzesca perché 1, 2, 3, i dati geologici, il non c'è la rete autostradale a sostegno, il traffico non consente, il costo esorbitante, e porterei dei dati. Però non me l'hanno chiesto. Va bene? Allora, questo è perché io dico primato della ricerca. Guardate, tra l'altro, che, perché non pensate male, visto che vi ho detto che altri direbbero in altro modo, in realtà l'opinione più diffusa a livello internazionale è sostanzialmente questo che vi ho detto. La valutazione è la costruzione di un giudizio basato su una ricerca valutativa che è raccolta di dati e analizzati. Prego.
Basandosi su queste teorie, certi tipi di valutazione possono dato con il codice deontologico di un professionista dovrebbe essere quello di un valutatore, ma vale tantissimo con le
decisioni. Fammi un esempio.
Se uno prende una decisione di un certo tipo politica, no, la valutazione si può andare contro la linea politica.
Sì.
Ma
questo non è un problema di deontologia. La deontologia ti fa di... Allora, non so se l'ho capita bene la domanda. Sì, ma dov'è il conflitto deontologico però? Questo non è un conflitto deontologico. Allora, io credo di aver capito cosa mi stai chiedendo. Vedrete quanto a lungo ci torneremo, perché la domanda che tu mi fai in realtà è molto importante e complessa, perché è il problema dei valori, della deontologia e dell'etica in generale, no? Se non ti insisterò mai abbastanza, ma vedete quante volte ci torneremo in queste ore, è cruciale nella valutazione. Perché, battute sul ponte di Messina a parte, la valutazione, abbiamo detto, aiuta a prendere decisioni, no? Ma queste decisioni agiranno sulle vite di altre persone. Conclusione, io aiuto a prendere decisioni i cui esiti anche negativi influiranno su altre vite. Porca miseria, problemi di signore e signori, giusto? Io vedrete che poi domani in particolare vi farò una proposta dove questo tema qui sarà non negato e neanche semplicemente trascurato, ma sarà preso e messo al centro di una proposta metodologica. I valori al centro di una proposta metodologica. Perché se non facciamo così la valutazione non la riusciamo a fare. Possiamo fare altre cose. Possiamo fare i consulenti delle organizzazioni, i formatori, i ricercatori, ma i valutatori no, perché il valutatore va continuamente a confrontarsi con problemi di questo genere. Se è vero che la valutazione aiuta a prendere decisioni.
Anzi, è vero che la valutazione
può essere sbagliata. Questa è un'altra cosa ancora di cui accenneremo solo. Il valutatore non è mai sgravato. Un concetto forte per me è il valutatore non è mai sgravato, bisogna togliere tutti gli alibi al valutatore. Io ho dei colleghi che dicono, io sono un tecnico, la decisione la prende lui, cosa c'entro io? Ora, è vero che il valutatore è un tecnico e che la decisione è formalmente presa da qualcun altro, ci mancherebbe, non bisogna confondere i ruoli. Ma se questo decisore ha chiesto un tuo parere e tu hai fatto tutta una serie di robe, si può supporre che ne tenga conto e che quindi quella decisione si è costruita anche sulle tue tecnicalità. Il valutatore quindi è sempre implicato, è sempre complice, sempre. Non bisogna mai lasciare una via di fuga al valutatore del tipo, ma io tanto sono un tecnico non c'entro. Chi adotta questa linea ideologico professionale, secondo me, è un pessimo valutatore. E questo allora l'unica alternativa è affrontare di petto il problema dei valori, dell'etica, di queste cose qui, e metterle al centro a questo punto, tutto il riflettore. Non è di dire, sì, vabbè, ho capito, però no. Però di questo ne parleremo domani in maniera più centrale. Torniamo un attimo alla ricerca. Anche perché finalmente sto per farvi vedere il primo lucido che ho per giustificare questa roba qua. La ricerca, abbiamo detto, è il cuore della valutazione, la ricerca valutativa. Allora possiamo, se vogliamo, distinguere il termine valutazione dal termine ricerca valutativa. Valutazione è sempre un giudizio. La ricerca valutativa è l'insieme delle azioni di ricerca, di raccolta e analisi dei dati che ci permettono di formulare quel giudizio. C'è una distinzione, ma è fittizia, perché se mi dite la ricerca senza valutazione, non la chiamiamo valutazione, non la chiamiamo ricerca valutativa, è ricerca accademica, è ricerca normale. Se invece non mi date la ricerca, quella valutazione sono quattro chiacchiere fra amici, per quanto illuminate possono essere per me, Quindi sono due temi che possiamo distinguere, ma sono talmente integrati l'uno nell'altro che sono una coppia inscindibile. Fra un po' vi farò vedere un lucido che, se ci segue online, li trova su www.valutazione.it, così glielo ricordiamo anche a loro, io invece a voi ve lo faccio vedere, che vi farà vedere la relazione tra ricerca e valutazione. Però questo lucido vi farà vedere anche il rapporto fra valutazione e altri termini con i quali c'è similitudine e confusione, che adesso rapidamente ve li... fatemi vedere quanti minuti sono? 45, no, è già saltato il file, c'è un margine, ah, indicativamente. Allora, lo spengo e facciamo un altro file perché sennò diventa lungo. Mi dispiace perché ascolto che figa lì.